campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Un'ombra a forma di stella che spicca sul verde del prato dello stadio Azteca. Quando mi sono rivisto Argentina-Inghilterra di Messico 86 per preparare questo episodio, è stata come la Madeleine di Proust, un tuffo potente nei miei 11 anni, quando era estate, la scuola era finita e mi guardavo tutte le partite dei mondiali. E lì, sul prato dell'Azteca, c'era quella stella, che poi era l'ombra dell'impianto audio dello stadio. C'è il sole, dunque, quella domenica 22 giugno 1986. È il sole di mezzogiorno, perché in Messico la maggior parte delle partite si gioca a quell'ora, per soddisfare le esigenze televisive del mercato europeo. Una scelta contro cui si scagliano anche Maradona e il suo compagno di nazionale Jorge Valdano, che polemizzano con la FIFA e il suo presidente João Havelange. E non c'è solo il sole, ma anche l'altitudine. Città del Messico sta a 2238 metri sul livello del mare. E la combinazione sole di mezzogiorno, altitudine di Città del Messico non favorisce grandi performance atletiche. L'Inghilterra, che negli ottavi ha liquidato il Paraguay, prima della partita ha ricevuto messaggi importanti. Hanno scritto la regina e la prima ministra Margaret Thatcher, che ha ricordato che già l'Inghilterra aveva battuto l'Argentina, con ovvio riferimento alla guerra delle Falkland, e ora poteva farlo di nuovo. Anche i Kelpers, gli abitanti delle Falkland, mandano un telegramma per la squadra ricordando il significato speciale che ha per loro questa partita. Come l'affrontano gli inglesi? Senza il loro capitano e giocatore più forte Brian Robson, infortunatosi nella seconda partita del mondiale con il Marocco. Si schierano con il loro collaudato 4-4-2, Shilton in porta, Stevens, Fenwick, Butcher e Sampson in difesa, Steven, Oddle, Reid e Hodge a centrocampo, Bursley e Lineker, che poi sarà capocannoniere del mondiale, in attacco. Non sono previste marcature speciali per Maradona. Nello spogliatoio dell'Argentina l'atmosfera è elettrica, quantomeno a sentire i ricordi dei protagonisti. E Maradona si comporta da capitano e leader. Ecco la testimonianza, ad esempio, del difensore José Luis Brown. Indosso gli scarpini e Diego viene, mi dà una pacca sulla spalla e mi grida: dai, dai, che se tu giochi bene, io gioco bene. Dai che sei il migliore. Dai che questi figli di puttana li ammazziamo. Poi Diego fa un discorso per motivare tutta la squadra, riunita in cerchio. Racconta un altro calciatore, Riccardo Giusti. Non so se abbia fatto allusione a qualcosa sulla guerra, non ricordo bene. Però il suo discorso sì, me lo ricordo e come. Ci siamo stretti tutti quanti, qualcosa che non era successo prima delle altre partite e che invece stava succedendo prima della sfida all'Inghilterra. La sensazione era che volevamo vincere a ogni costo. L'Argentina si schiera in campo con il 3-5-2. Rispetto alla sfida negli ottavi contro l'Uruguay, l'allenatore Bilardo ha tolto una punta, Pasculli, per inserire un centrocampista in più, Enrique. Oggi il 3-5-2 va piuttosto di moda, ma all'epoca non lo utilizzava nessuno, anzi, Bilardo sostiene di esserne l'inventore, anche se non è vero. Il portiere è Pumpido, i tre dietro sono Cucciuffo, Brown e Ruggeri, sulle fasce ci sono Giusti e Olartico Echea, in mezzo Batista, Enrique e Burruciaga, davanti Valdano, con Maradona libero di andare dove vuole. L'Inghilterra veste con la tradizionale maglia bianca, l'Argentina con la seconda maglia di colore blu. Una seconda maglia che ha una storia particolare, tanto che le divise originali usate per questa partita sono una specie di santo graal dei collezionisti di cimeli calcistici. L'Argentina, a Messico 86, indossa una maglia innovativa, creata dal suo sponsor tecnico, l'azienda francese Le Coq Sportif. È una maglia traspirante, ricordate, si gioca quasi sempre a mezzogiorno, ma è disponibile solo nella tradizionale versione a righe biancocelesti. La seconda maglia, usata contro l'Uruguay, invece, si inzuppa di sudore e diventa pesantissima. Prima della partita con l'Inghilterra, perciò, Bilardo ordina a due uomini del suo staff di trovare a tutti i costi maglie Coq Sportif blu traspiranti. Dopo una ricerca avventurosa per mezza città del Messico, i due riescono nell'impresa e delle cucitrici aggiungono degli improbabili numeri argentati e lo stemma della Federazione Argentina. Finalmente inizia la partita. E non è un grande inizio, a dire il vero. L'Inghilterra finisce sempre per lanciare lungo con i due centrali di difesa, ed è palla persa. Maradona si mette in luce al nono minuto, quando controlla di petto, accelera, salta un avversario e ne punta un altro, Fenwick, che lo stende, giallo per l'inglese. Un giallo che avrà ancora un ruolo in questa storia. Nel primo tempo vince la noia. Maradona si accende a intermittenza. Litiga con un guardalinee che lo costringe a ripiantare nel terreno la bandierina del corner che lo stesso Maradona aveva battuto. E sparge qua e là giocate di gran classe, come al 36esimo quando si fa 50 metri palla al piede saltando due avversari. Quasi un presagio di quel che sarà. Al 45esimo è uno 0-0 tranquillo e un po' soporifero. Ma non doveva essere una battaglia. Non dovevano essere le Malvinas a Città del Messico. E il telegramma della Thatcher. E il discorso di Maradona. Alla fine è una partita di football. E tutte le questioni extracalcistiche sembrano essersi dileguate nel sole dell'Azteca. Il minuto in cui questa partita, fin qui un po' intorpidita, cambia per sempre, è il sesto del secondo tempo. Dalla sinistra, Olartico Echea serve Maradona, che si lancia verso il centro evitando come uno slalomista Hoddle e Reid. Serve Valdano. Hodge anticipa l'argentino e tenta un retropassaggio. La palla si alza. Shilton esce, le mani protese al cielo. Maradona salta, anticipa Shilton di testa. Gol! 1-0 Argentina. Me lo ricordo bene quel gol. Anche se è passato molto tempo dai miei 11 anni. Mi era sembrato un gol di testa di Maradona, il piccolo Maradona che aveva fregato con un salto esplosivo il povero Shilton. E sembra un gol di testa anche alla maggior parte dei giocatori in campo. Solo che non è di testa, è di mano. Maradona con la testa non ci sarebbe mai arrivato. Accenna al colpo di testa, ma la colpisce con il pugno. Un colpetto ed è gol. Maradona corre subito ad esultare, ma intanto guarda di sottecchi per tre volte l'arbitro, come uno studente indisciplinato che sa di averla fatta grossa e verifica di non essere stato beccato dal prof. In effetti il prof, cioè l'arbitro tunisino Ali Bennasser, non l'ha beccato. E anche il guardalinee bulgaro non ha visto nulla. Persino molti inglesi non si sono accorti dell'inganno, ma Fenwick, che era vicino all'azione, lui sì che si è accorto. Sono rimasto scioccato quando l'arbitro e i suoi collaboratori si sono guardati, ma senza parlarsi per risolvere la questione e hanno convalidato il gol. Allora ho iniziato a seguirlo fino al centro di centrocampo. Sono stato l'unico a farlo, il resto dei miei compagni era sotto shock. Gli mostravo il pugno per spiegargli che Maradona aveva segnato con la mano, fin quando l'arbitro ha fatto il gesto di portarsi la mano al taschino, come se volesse mostrarmi un altro giallo. Già ammonito nel primo tempo, Fenwick smette di protestare. E mentre tutti quelli che sono comodamente seduti sul divano, grazie al replay, capiscono quello che è successo, Argentina e Inghilterra è passata sull'1-0, con il gol illegale più famoso della storia. Per Maradona, come sempre dirà, è stata la mano de Dios, la mano di Dio. Come se lui avesse solo obbedito a una legge più grande e più importante delle misere regole umane che stabiliscono come si gioca a football. il telecronista della RAI, Giorgio Martino, che in diretta come tutti non si accorge di nulla, non appena vede il replay, un po' sconsolato, sottolinea l'irregolarità del gol. All'Azteca, invece, non ci sono telecronisti argentini. Le prestazioni premondiali dell'Albiceleste erano state così scadenti che nessuna emittente aveva deciso di investire soldi per quella che sembrava una nazionale destinata a tornare subito a casa. C'è, invece, Victor Hugo Morales. Lui è uruguaiano, ma fa le radiocronache per Radio Argentina. E le sue parole a caldo interpretano perfettamente lo stato d'animo degli argentini. Gol argentino, Diego Armando Maradona. Secondo me è saltato con la mano per segnare il gol. Il gol è stato di mano, lo dico con il cuore, ma devo dire anche quel che penso. L'Argentina sta vincendo 1-0 e che Dio mi perdoni per quello che sto per dire. Oggi, per giunta così, con un gol di mano, che volete che vi dica? Morales ancora non lo sa, ma sta per diventare il cantore dell'impresa di Maradona. E il suo canto diventerà immortale esattamente come l'impresa. Per ora, però, l'impresa di Maradona è stata una truffa più che un gesto eroico. In un certo senso deve riscattarsi, deve far vedere che è un genio, che non è solo un furbetto. E sta per farlo nel modo più eclatante possibile. Passano solo 4 minuti tra il primo e il secondo gol dell'Argentina. Tutto nasce da un fallo non fischiato di Batista su Hoddle, con il quale l'Albiceleste recupera la palla. Enrique la consegna a Maradona. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo. Maradona accarezza la palla e con un gioco di suola si sbarazza di Beardsley, che è un attaccante e non insiste. In fondo Maradona è lontanissimo dalla porta. E di Reid, che invece lo insegue, ma non lo raggiungerà mai. Davanti a Maradona si para Butcher, ma con una finta Maradona lo salta. Valdano e Burruciaga seguono l'azione, ma sono solo spettatori, Maradona non gliela passerà mai. Poi Diego salta Fenwick, si trova davanti a Shilton. Potrebbe tirare, lì tutti gli attaccanti tirano. Ma lui non tira, dribbla anche Shilton, appoggiando la palla nella porta vuota, giusto una frazione di secondo prima di un ultimo intervento disperato di Butcher. 52 metri, 44 passi, 10,6 secondi, 14,4 km orari. Ma non è la velocità di corsa il segreto di questo gol meraviglioso, bensì il pallone che, come nella canzone di De Gregori, accanto al piede rimaneva incollato. La radiocronaca di Morales è il poema epico di questo gol, che si è meritato il titolo di gol del secolo. Ve la faccio ascoltare.
È la tigre Maradona, lo marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Voglio piangere, urla in diretta Morales quasi in trance. Ringrazia Dio per il calcio. E poi si inventa la più immaginifica delle metafore. Maradona è un barrilete cosmico. Un aquilone cosmico venuto da un altro pianeta per lasciare lungo la sua strada così tanti inglesi. La partita certo non è finita. Ci stanno dentro ancora un sacco di cose. La veemente reazione inglese, le parate di Pumpido, il gol di Lineker che accorcia le distanze all'81esimo, il palo dell'Argentina in contropiede, l'assurdo salvataggio di nuca di Olartico Ecea sulla linea a pochi minuti dal 90esimo. Al fischio finale dell'arbitro, Morales si concede l'unica allusione alle Malvinas di tutta la radiocronaca. Lo dirò una volta sola e che Dio mi perdoni, ma non credo sia un colpo basso. Questa va a tutti i ragazzi che non possono esultare per questa vittoria. Finisce 2-1, con l'Argentina che, battendo il Belgio in semifinale e la Germania Ovest in finale, si porta a casa la seconda Coppa del Mondo della sua storia. Gli appassionati di calcio continuano a porsi la domanda: ma è meglio Maradona o Pelé? Il posto speciale nell'Olimpo del calcio, Maradona se l'è conquistato in quell'assolata domenica pomeriggio all'Azteca, in una partita iniziata con il peso della storia addosso e finita con la mano di Dio e il gol del secolo. È come se quella partita sia un po' il riassunto di cos'è Maradona, un leader che è anche un po' una ruffapopolo, un genio totale del calcio, capace di far piangere di gioia per un gol che così nemmeno Pelé l'aveva mai segnato, ma anche l'inganno del gol di mano. Il mito di Maradona nasce sul prato dell'Azteca e nonostante tutte le sue cadute e i suoi lati oscuri, è un mito vicino al cuore di tutti gli amanti del football, per tutta la gioia che quel ragazzo con i riccioli neri ha donato quando aveva un pallone tra i piedi. Anche Margaret Thatcher resta un personaggio controverso, quanto e più di Maradona, soprattutto per l'influenza, piena di aspetti negativi, che il suo pensiero economico-politico, il neoliberismo, ha sul mondo di oggi. E le Falkland Malvinas? Sono ancora là, quel pezzo di terra ghiacciata laggiù, come le aveva definite Reagan. Sono ancora inglesi, le rivendicano ancora gli argentini. Sarebbero per lo più dimenticate, se non ci fosse di mezzo il petrolio, un giacimento marino già conosciuto all'epoca della guerra, ma il cui sfruttamento al tempo era stato valutato come antieconomico. Col prezzo del petrolio di oggi ci hanno ripensato e Londra ha dato in concessione a una compagnia israeliana i diritti sul giacimento. In Argentina storcono il naso, ritengono loro le Malvinas e di conseguenza anche il petrolio. Per fortuna non c'è più la giunta militare e nemmeno la Thatcher, morta nel 2013. Purtroppo, dal 2020 non c'è più neanche Maradona. La storia della guerra delle Falkland e del gol del secolo è finita. Ora, dopo aver raccontato i primi tre intrecci calcio storici del podcast, mi prendo una settimana di pausa per preparare il prossimo ciclo di 4 episodi. Parleremo dell'alba della storia del calcio in Italia, di uno scudetto leggendario e del destino tragico di un uomo ucciso nelle camere a gas. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia. Lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto e mettete un like nelle pagine social del podcast. Tutto questo mi aiuta moltissimo a far conoscere Il Calcio e la Storia. Trovate tutte le informazioni sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!